ci avviciniamo a questa santa e percepiamo tante cose piccole, proprio piccole. I tuoi obietti, circostanze, desideri. Qualche desiderio ci sembra anche incredibile, almeno a me. Però dentro questo poi ti accorgi che accade qualcosa che non è la somma di quello che sta nelle circostanze, nei desideri, nelle piccole cose, no? Ma è come un dono che viene dall'alto e che trasporta questa creatura in uno scenario enorme, infinito, così che custodisce per noi cose grandi. Allora io avverto un po' questa fatica, questa difficoltà di seguirla mentre lei racconta piccole circostanze, piccoli episodi che mi fanno venire in mente la piccolezza di quella bimba che si vede scendere dalla scala e tutto sommato dice mamma, però si muove solo se sente la voce della mamma. E poi leggo altre pagine e dico, è ancora quella piccola lì, cioè, che nemmeno dice mamma, ha qualche sogno, ha qualche desiderio che talvolta appare anche un po' strano. Non so la vostra impressione. Ecco. E poi ti accorgi che comunque accade qualcosa di grande. Allora io vorrei procedere ancora questo pomeriggio un po' dentro questi aspetti piccoli e sperando di essere anche noi afferrati invece da qualche passaggio grande. E per i brani, frammenti sarebbe meglio dire, che voglio condividere con voi ascoltando lei, mi sembra che possiamo fare questa distinzione o questa catalogazione. In questa creatura ci sono certamente dei desideri. Sempre in questa creatura ci sono consapevolezze in ordine al rapporto con Dio che sono marcate proprio dal senso suo di appartenere alla schiera dei peccatori. Poi uno squarcio l'abbiamo visto anche questa mattina. Beh, proviamo ad ascoltarla ancora un po' su questi due registri. Quello dei desideri e quello del peccato, dei peccati. Quali saranno poi i peccati di una piccola creatura? Nell'uno e nell'altro di questi aspetti c'è in gioco sempre, quello che ho già chiamato altre volte un balzo nel Signore. Numero 230. Avendo sempre considerato lei, madre mia cara, come il mio ideale, desideravo somigliarle in tutto. Vedendo lei che faceva belle pitture e deliziose poesie, dicevo: come sarei felice di poter dipingere, di saper esprimere i miei pensieri in versi e così far del bene alle anime. Vedete, già così, piccoli desideri, imitare la madre, potergli assomigliare, grande cosa. Però emerge qualcosa che dice il desiderio vero, il desiderio ultimo, quello che comunque le preme dentro, che è la salvezza delle anime, fare del bene alle anime. E pur avendo questi piccoli, semplici, innocenti desideri, però lascia intravedere anche qui qualcosa di molto di più. Non avrei voluto chiedere questi doni naturali. Non avrei voluto chiedere questi doni naturali, che poi di per sé, se sono legati a qualche talento che uno ha, che uno non ha, bene, cioè non è che si può anche coltivare, ecco, però voglio dire, non è una cosa da conquistare, no? Il riuscire a fare questo, il riuscire a fare quest'altro. Anch'io vorrei imitare quelli che cantano bene, avrei questo desiderio, anzi ce l'ho da 74 anni, un po' meno perché ho capito, non subito, ma no. Cioè siamo dentro queste cose, e no, invece non siamo dentro queste cose soltanto. E basta passare da una riga all'altra e ti accorgi che urge di più. Piacque a Gesù, dunque i miei desideri mi rimanevano nascosti in fondo al cuore. Piacque a Gesù, nascosto anche lui in questo povero cuore, intanto l'accento cade su come lei coglie di essere. Mostrarmi, e vediamo che un'altra volta la parola di Dio prende corpo, diventa la sua sapienza, la sua luce, che tutto è vanità e afflizione di spirito sotto il sole. Beh, sono passaggi della parola di Dio che conosciamo anche noi, ci mancherebbe altro. Ma resta una domanda però. Questo passaggio della parola di Dio, che è di per sé così liberante, ma tu lo sai o ti ha folgorato e quindi taglia netto tra te e tutta una serie di desideri? Non è una domanda da poco. Ma che cosa accade allora in quest'anima? storia di un'anima si chiama, no? Così, quasi in modo anonimo, storia di un'anima. Accade che è il Signore nascosto nel suo piccolo cuore, povero cuore, a illuminarla dal di dentro e a liberarla. Con i desideri si può anche giocare finché si è piccoli, poi sempre meno. Ma a volte, diventando grandi, certi desideri diventano passione, certe passioni diventano travolgenti, certi sogni portano a cose estreme. Qui succede tutt'altro. Con grande meraviglia delle consorelle, mi fecero dipingere e il buon Dio permise che io approfittassi delle lezioni datemi dalla mia cara madre. Però, che io approfittassi, no? Traessi profitto da non nel senso di approfittare negativo, ovviamente, ma che si mettere a frutto. Non è neanche poi opera sua, perché le lezioni sono della sua cara madre e quello che è accaduto perché l'ha permesso il buon Dio. Cioè, sembra non esserci nulla in questa creatura che prescinda da Dio. E tutto da alcuni drammi, alcune prove. Qualche forma di martirio spirituale e anche la piccolezza di questi desideri. Tutto è mosso non tanto da lei, tutto è mosso ed è vissuto, interpretato da lei come opera del Signore. Volle inoltre che io riuscissi a fare delle poesie, secondo l'esempio di lei, sempre. A comporre strofe che furono trovate carine, magari solo per complimento, non so. Ma così come Salomone, volgendosi verso le opere delle sue mani, per le quali si era affaticato inutilmente, vide che tutto è vanità e afflizione di spirito, così io ho riconosciuto, per esperienza, nel senso che ha sperimentato questo, non è che, come diciamo noi, è l'esperienza che ho io, mi permette di. Quante persone ostentano un'esperienza, ma un'esperienza esteriore, non di trasformazione interiore. Ho riconosciuto per esperienza che la felicità consiste soltanto nel nascondersi, nel restare nell'ignoranza delle cose create. La sensibilità contemporanea potrebbe ribellarsi in questo momento e potrebbe trovare in queste parole un passaggio un po' oscurantista, come di chi si autoesclude, un po' masochistica la cosa. La felicità consiste soltanto nel nascondersi, nel restare nell'ignoranza delle cose create. Ma intanto questa è stupita delle piccole cose, cioè non è vero che non sa vedere la bellezza del creato, che non le interessa. Non è estranea, non è indifferente, lo sa benissimo, ma non è chiusa lì. E infatti dentro questo passaggio qui dichiarato, che è un passaggio che secondo la sensibilità e il linguaggio contemporaneo credo verrebbe liquidato via come una fuga dal mondo incomprensibile oppure come una estraneità, non so, come ho appena accennato. E lei mostra di acquisire nella sua consapevolezza un altro dei grandi doni del Signore. Ho capito che senza l'amore tutte le cose sono niente. Senza l'amore tutte le cose sono niente. Ma non l'amore che è l'etichetta per permettersi tutto, ma senza l'esperienza dell'amore, che noi sappiamo essere nella rivelazione stessa di Dio, nel mistero del Figlio suo, sotto l'azione dello Spirito, e questo l'amore, lei rilegge tutto questo poi nella vita della Chiesa, nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore, non è una passeggiatina così davanti a Notre Dame o dentro una devozione di popolo per il Sacro Cuore, tanto tutti vedono, passano, un po' chiacchierano, un po' guardano. È un fare della sua vita un fuoco d'amore, è una creatura in cui si realizza quello che ha detto Gesù ieri, nel Vangelo di ieri. Senza l'amore tutte le cose sono niente, che vuol dire che bisogna fare della vita propria una esperienza d'amore incandescente, sempre purificante, sempre accecante, che ti espropria e ti conforma, ti configura all'altro. Tutte le cose sono niente, e fa due esempi per dire anche le più importanti, le cose più splendide, che avrebbero un valore enorme, eppure sono niente. Sentiamo l'eco della lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 13, dove Paolo è anche più esplicito: se anche dessi tutto, ma non avessi la carità, come uno che dà tutto, come si può dire che non ha la carità? E perché allora? Dov'è la differenza? Dov'è il paradosso? Se leggiamo la Deus Caritas Est di Benedetto XVI, riusciamo a cogliere un po' dov'è veramente la differenza tra il fare molte cose e invece vivere davvero di amore. Oppure la cerchiamo là, nel Vangelo di Luca, tra le figure femminili di Marta e Maria. L'amore non esclude il fare, anzi, lo moltiplica, lo intensifica, e diventa però un fare che è frutto e conseguenza e radiazione dell'agire di Dio, del suo fuoco d'amore in noi. In chi ci sta, come c'è stata Teresina. Non è riducibile al fare l'essere infuocato d'amore. L'amare davvero, e lasciarsi amare, trasformarsi in questo amore, relativizzando tutto il resto, non esclude l'azione, ma specifica l'azione come irradiazione, frutto di questa esperienza. cose più splendide in questo caso, Teresina ci tiene anche a spiegare bene, ce la mette tutta per spiegare bene. Le cose più splendide è risuscitare i morti. Beh, ce l'ha detto il Vangelo di domenica, sanati i lebbrosi, risuscitati i morti, uno dice, beh, insomma, com'è possibile? Eppure è possibile dare un senso alla morte. Dice, o convertire i popoli. Beh, insomma, vuole qua dentro qualcosa di grande, convertire i popoli, ma noi non lo pensiamo neanche più di convertire qualcuno. Facciamo fatica a convertire noi stessi, quindi siamo anche prudenti. Comunque, se non ci fossimo fermati alle righe dell'inizio del paragrafo 230, perché a cosa vuoi che sia, che dobbiamo stare qui a parlare di cose qua. Neanche nemmeno i bambini hanno più queste. Io quando ero bambino mi piaceva fare con l'acquarello, con una specie di tavolozza, fare qualche disegno, qualche. Ma adesso non c'è più neanche questo, a meno che uno abbia un estro particolare, un talento particolare. E notate dov'è il male secondo questa creatura controcorrente, estremamente profetica anche oggi. Estremamente profetica anche per noi. Invece di farmi del male, di indurmi a vanità, i doni che il buon Dio mi ha prodigati senza che glielo chiedessi, notate la precisione, che corrisponde a quanto ho detto prima. Mi portano verso di lui. Vedo che lui solo è immutabile, che lui solo può colmare i miei desideri immensi. Sì, sembra che gioca con i piccoli desideri, oppure con i grandi desideri spropositati che sono un po' come i sogni. Cioè, sull'avvenire di oggi è una cosa brevissima, quella che fa la Marina Corradi.
Prima pagina.
Sì. Parla dei sogni, alla fine dice, e non è la realtà, però ti liberano. Neanche i detenuti in cella, in fondo, quando sognano, sono liberi. Detto così, un po' sconcertante, ecco, no? Altro che sognare per uno che è in cella. E qui, attraverso questi piccoli intrighi, queste piccole questioni, e poi viene fuori questa limpidezza, che è segno come di una creatura già presa, e che pure rimane dentro anche questi più o meno piccoli desideri, comprensibili desideri. No, non è interessante una cosa così. Anche psicologicamente, secondo me, è interessante. Oltre che spiritualmente, in modo decisivo. Abbiamo visto anche i luoghi, no? Della famiglia. Cioè, non sono così cose trasandate, sono anche la finezza della mamma, del papà, lo stesso lavoro dell'uno e dell'altra. Cioè, di un certo talento, di un certo livello anche. E questa creatura è già oltre, eppure attentissima sempre. È interessante leggere le lettere alle persone concrete, con quello che tira fuori, che racconta, no? Non so se l'avete fatto. però è molto interessante. Sono diverse di quelle di Elisabetta della Trinità, anche se hanno dei punti comuni. Gesù si è compiaciuto di soddisfare anche altri miei desideri di altro genere, desideri infantili, quindi lo sa, simile a quello della neve per la mia vestizione, lo sa, e sa anche l'abisso profondo di questa immersione nell'amore di Dio. Allora la domanda come indicazione di esercizio potrebbe essere di questo tipo: quali sono i miei desideri più evidenti? E la sfaccetto in quest'altro modo. Quali sono i miei desideri più destabilizzanti, più disturbanti, più coinvolgenti? Se ci sono, così. Oppure ci sono, ma non li abbiamo mai riconosciuti così. Secondo, sempre riguardo ai desideri, come mi destreggio, come mi esprimo riguardo ai desideri. Perché i desideri sono come quei pesi che sulla barca fanno sbilanciare la barca, rischiando anche che si rovesci. Se il peso va troppo da una parte, a volte disordinano la vita stessa, l'uso del tempo, le condizioni della preghiera, magari desideri che sono di per sé innocenti, non parlo di desideri in sé cattivi, però se ti prendono troppo, ti sbilanciano, la bussola della vita. La vita spirituale va in una direzione e la barca invece annaspa. Una verifica di questa dinamica dei desideri. Dicono, adesso che bisogna partire dai desideri. E se vuoi parlare a un soggetto dicendogli cose vere, se non incroci un suo desiderio, non ti ascolta. Però la cosa resta vera, come condurre chi non ascolta perché è chiuso dai suoi desideri e ad aprire il cuore, questo è un problema, nelle dinamiche educative. Un'ultima domanda sui desideri, siamo tutti con persone adulte qui. 40 in su, quindi non parliamo di desideri infantili, eccetera. Dove mi hanno portato i miei desideri? Mi hanno fatto fare ogni volta, o sono stati circostanza, no? Parte del vissuto in cui ogni volta è accaduto qualcosa di simile a quello che ha detto Santa Teresina qui. Ho capito che senza l'amore tutte le cose sono niente, anche le più splendide. Oppure no, sono rimasto confuso, sono rimasto un po' disorientato, sì, dopo tanto magari ho recuperato, non so. E attualmente, com'è? Ecco. Ma il più intimo dei miei desideri, il più grande di tutti, 232, che credevo non veder mai attuato, era che la mia Celina, la sorella, entrasse nel nostro stesso Carmelo. Questo sogno mi pareva inverosimile. Vivere sotto il medesimo tetto, anche questo è paradossale. Non so se l'avete già letto questo pezzo. Condividere gioie e dolori della mia compagna d'infanzia. Così avevo fatto completamente il mio sacrificio, avevo affidato a Gesù l'avvenire della mia sorella cara ed ero risoluta a vederla partire verso l'estremità del mondo, se necessario. La sola cosa che non potevo accettare era che lei non fosse la sposa di Gesù, perché l'amavo quanto me stessa. E mi pareva impossibile vederla dare il cuore a un uomo di questa terra. Avevo già sofferto molto sapendola nel mondo, esposta a pericoli che io non avevo conosciuti. Una volta che Q doveva andare a una festa, ma se l'avete già letto non lo leggo. L'avete letto tutti? Una volta in cui doveva andare a una festa, ciò mi dispiaceva tanto, che supplicai il Signore di impedirle di ballare. E contro la mia abitudine ci feci anche un bel pianto. Gesù si degnò di esaudirmi. Non permise che la sua piccola fidanzata potesse ballare quella sera, nonostante che non fosse impacciata per farlo graziosamente quando ciò era necessario. Essendo stata invitata, senza che le fosse possibile rifiutare, il suo cavaliere si trovò nell'incapacità totale di farle fare un passo. Con grande sua confusione fu condannato a camminare semplicemente per ricondurlo al posto. Poi sparì e non ricomparve più per tutta la serata. Quell'avventura unica nel suo genere mi fece crescere nella fiducia e nell'amore di colui che, ponendo il suo segno sulla mia fronte, l'aveva al tempo stesso inciso su quella della mia Celina cara. Certo che c'è un legame tra sorelle che è già emerso altre volte, emergerà altre volte se avremo tempo di riprendere, eccetera, no? Trasferito su un piano molto più intenso, la cui espressione più evidente è in queste righe conclusive, no? Quando fa riferimento all'amore del Signore, l'amore di colui che, ponendo il suo segno sulla mia fronte, mia di Teresa, l'aveva al tempo stesso inciso su quella della mia Celina cara. Io ho sotto gli occhi una storia simile, non proprio così marcata e così descritta, però ha tutti gli ingredienti di una storia simile, ma non so come si concluderà. Non so, ne voglio saperlo, attendo di saperlo, ma attendo. Ma questo è un piccolo inciso per dire che a volte da brani di questo tipo, no? E da testi che non sono attuali, ti vengono luci o accogli sintonie per situazioni che sono diverse, no? Ma hanno anche oggi, in condizioni impensabili, e hanno qualcosa di simile. Ecco. Non so se è forte fino a questo punto. Certamente in questa storia che ho sott'occhio, e C'è un legame fortissimo, ma al tempo stesso molto libero, quindi non c'è nessun condizionamento né da una parte né dall'altra. Comunque per dire che anche oggi, nascosti agli occhi del mondo, ma grazie allo sguardo di Dio, ci sono storie di amicizia, di fraternità, di legame spirituale che il mondo non vede, che di per sé giustamente nessuno racconta nell'oggi. Ecco, però ci sono, e dicono la bellezza, non il condizionamento, perché se fosse un condizionamento non sarebbero di questa natura. Anzi, in questo racconto di Teresa mi sembra già fin troppo accentuato il. Però è quello che ha dentro, non... e poi è andata così, ecco, sappiamo. Ma ci sono storie bellissime, nascoste, sono paragonabili a fiorellini di campo. E infatti, ma adesso vado oltre, infatti. Non hanno molto plauso, perché non sono lette in profondità. Il Signore le custodisce allo sguardo, così anche di educatori o simili, come se fosse qualcosa che solo Lui fa e non permette che sia visto fino in fondo. Bene, una cosa molto molto più breve invece, riguarda o si collega con quanto sperimentato e visto appunto nel racconto di questa mattina. Nella confessione. La confessione che fa sperimentare la gioia dello sguardo di Dio. Allora, adesso qui non vado a cercare testi, anzi, ce ne sarebbero i testi ancora sui desideri. Proprio qua vicino a quelli che abbiamo letto, che abbiamo ripreso. Però mi sembra in giorni di esercizi, per lo specifico degli esercizi, che non solo in tutta libertà ci può essere anche la confessione. Ma che nei giorni degli esercizi ci si eserciti anche a fare una verifica delle confessioni, non necessariamente confessandosi, eh. Io tengo questa cosa molto distinta perché nessuno si senta vincolato, come è sempre stato del resto. Di solito gli esercizi si chiamano anche diversi confessori perché ci sia la libertà, però. Questa libertà rimane ovviamente e rimane senza nemmeno una virgola o un'ombra, però che si verifichi da parte delle esercitande il proprio cammino legato ai passaggi della confessione, ovviamente col confessore, cioè non col predicatore, questa parola mi sembra fine eccessiva nel mio caso, ecco, perché parliamo a tavola qui, quindi. Però questo sì, ecco, questo sì, perché mi fa sostare su questo, ma brevemente, beh, tutta la mia riflessione sulla, che sulla confessione in sé e di fatto, ma anche un'espressione, non contestualizzo ovviamente, ma un'espressione recente in una realtà di vita religiosa, di vita consacrata, dove il confessore viene, non viene, ma quando viene, che è proprio così necessario, è proprio così importante. Ecco, anche l'espressione non la specifico perché per rispetto della cosa, no? Però quando ho sentito questo, ho cercato di capire chi diceva questo e di comprendere proprio di... Ma riprenderò questa cosa quando ne avrò l'occasione, ce l'avrò certamente. Ma un po' come, l'ho sentita un po' come il segno, beh, non è il vostro caso, nel senso che voi non siete dentro una realtà di congregazione, di vita religiosa tradizionale, dove... Questi hanno questo confessore, questi hanno questo, cioè, ecco, però una non sufficiente lucidità e consapevolezza sul rapporto confessione vita consacrata. Ecco, per amor del cielo, non pensatelo in senso negativo sull'episodio a cui mi riferisco e che non specifico in alcun modo, ma per me è stato un po' come un segnale che fa emergere che bisogna rimettere a fuoco, bisogna riordinare bene, scandire bene il rimmo tra confessione e vita. È per quello che sto un po' chiedendo, ma nello specifico vostro evidentemente, che alla luce di Santa Teresa, Teresina, oltre a una verifica in ordine ai desideri, ma anche una verifica anche in ordine alla grazia della confessione, anche la grazia della confessione frequente. La grazia della confessione, la grazia del perdono è insuperabile. Poi in questo anno della misericordia a cui ci avviciniamo, sarà dall'8 dicembre, eccetera, sarà da riscoprire, da rimettere a fuoco, si offriranno anche occasioni, contributi, eccetera, no? Però mi pare bello non lasciar passare questo corso di esercizi che ho cercato un po' di, anche in cui ho cercato di includere anche qualche dimensione più che di meditazione, di esercizio, anche di verifica pratica, a mo' di istruzione, come dicevo all'inizio, come ho cercato di inserire ancora, che si metta questo tra i frutti di questo esercizio, per l'intercessione di Santa Teresina, lei che ci ha offerto questa luce, che è ancora piccola, quella che abbiamo visto questa mattina, è una luce ancora piccola in ordine a quella che è poi tutta la sua vita, tutta la sua dottrina spirituale, da testimone riconosciuto nella Chiesa, come dottore della Chiesa, contiene e diffonde proprio in ordine al sacramento della confessione. Adesso non aggiungo altro, però questo invito è puntuale. Se poi lungo altri brani troveremo qualche altro spunto, non mancherò di riprenderlo. Possiamo concludere così per oggi, per adesso. Poi leggendo voi stesse imbatterete in qualche, cioè si può collegare qualche frammento, ma questo si collega con qui, è dello stesso tipo di una una proposta dove ognuno deve anche, non solo in questi giorni, ma anche nel cammino, riprendere, tenendo vivo una lettura, imbattersi ancora con questa figura. Beh, è già un grande segno per la Francia che nel santuario di Santa Teresina ci sia ogni giorno un confessore. E questo è un po' che avevo detto. Poi ne ho parlato un attimo con la guida, dice che in Francia da 40 anni la confessione ci sono preti che non confessano da anni, non che non si confessano, cioè, che non sono a disposizione per le confessioni, non mettono in conto. Quando, poi dopo chiudo, quando abbiamo parlato tra noi, a livello di consiglio episcopale per l'anno della misericordia, eccetera, io mi sono permesso di, lo dico perché è il mio pensiero, quindi lo posso dire, cioè non svelo nessun segreto, nessun dato riservato. Mi sono permesso di dire che ancora che alla riforma del clero bisogna anche mettere in conto la questione dello spazio, del tempo, spazio, tempo di questo ministero nella prassi normale. Dei preti stessi, ecco. Non dobbiamo organizzare semplicemente qualcosa in ordine alla confessione, ma riprenderlo più a fondo. Ecco. Lì l'ho detto più ampiamente. Ecco, ma comunque. Se Santa Teresina riuscisse a fare questa grazia, non solo ai suoi connazionali, ma in questo suo essere patrona della diffusione della fede, della missione, quindi delle missioni, riuscisse a riaprire percorsi per questa esperienza, sarebbe un realizzare l'anno della misericordia davvero. Siete stanchi.